Motore. Azione. Ciak. Terza puntata. Ancora una terna di film famosi. Racconto di Giovanna Gra. Casablanca. Scheda tecnica. Anno 1942. Paese USA. Genere drammatico, bianco e nero. Durata 120 minuti. Regia Michael Curtis. Soggetto e sceneggiatura Murray Burnett, Joan Allison. Fotografia Arthur Edison. Colonna sonora M.K. Jerome, Jack Scholl, Max Steiner. Personaggi principali Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Enright, Claude Rains. Oscar, miglior film, regia e sceneggiatura. Nomination, miglior attore non protagonista, fotografia, montaggio, colonna sonora. Trama, il Rix Café Américain è un famoso caffè del Marocco francese a Casablanca. Il proprietario del locale, Rick Blaine, è un ex combattente reso cinico dalla vita beffarda e amara, o forse più semplicemente, da un amore perduto. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Casablanca è sotto il regime filo-nazista della Francia di Vichy. E tra i fumi del Rix Café aleggiano le ombre del gioco d'azzardo, dello spionaggio e i lontani echi di un mai sepolto patriottismo. E proprio là, dove il fumo rarefatto e sottile disegna curve sinuose, beffandosi della luce soffusa e distratta, passano il confine anche le ombre di qualche distratta passione. Ma iniziamo dal principio. Tutto comincia con due lettere consegnate in gran segreto a Rick dal sinistro Ugart, habitué del locale, sordido giocatore d'azzardo che ha i minuti contati. Ugart, infatti, viene subito arrestato dal capitano Louis Renault, fedele al governo di Vichy. Le due missive rimangono nelle mani di Rick e si rivelano essere un prezioso malloppo in tempo di guerra, ovvero due salvacondotti per gli Stati Uniti d'America. Nel locale, intanto, fa ingresso una coppia. Rick conosce bene la donna. È lei, proprio lei, quel grande amore che tempo addietro gli ha reso il futuro un azzardo e la vita distante. Ora, lei e il marito, fuggito da un campo di concentramento e ricercato dalla Gestapo, sono in cerca di protezione. La coscienza di Rick viene duramente messa alla prova. Ha le due lettere e potrebbe dare alla donna più amata e a suo marito la libertà. Potrebbe, se la sua gelosia glielo permettesse, se il dispetto per essere stato lasciato per un altro, se... Ma l'epilogo è uno solo, per un uomo chiamato eroe. Così Rick, tormentato e sconvolto dalla passione, alla fine cede e consegna le preziose carte, rendendo alla coppia in fuga la loro vita e regalando loro la libertà. Quante volte aveva lanciato uno sguardo distratto verso l'entrata, che gli aveva rimandato quel brivido, e poi la sigaretta che si fa umida fra le labbra, e tra le labbra la rabbia. E quante volte, dopo quei pensieri che lo coglievano in flagrante, le lunghe boccate di lei filavano oblique a importunare il suo occhio soffuso, difeso. Quante volte la testa china verso quella sua immutabile e cinica espressione da uomo solo. E quante volte aveva colto nell'aria fumosa quel profumo sottile. Quante volte aveva sognato di vederla entrare. Quante volte aveva puntato, quante volte scommesso, quante volte bevuto, quante! Ma quello era il giorno in cui si voltò per l'ultima volta. E infatti la vide entrare. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. As time goes by. Devi ricordare che un bacio è sempre un bacio, un sospiro è sempre un sospiro. Le cose importanti restano, mentre il tempo passa. Diceva la canzone, mentre lei era lì, in cerca, ancora una volta, di una via di fuga. Le lettere della salvezza bruciavano fra le mani e i tasti del pianoforte ardevano sul cuore. And when two lovers who, they still say, I love you, on that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. E quando due innamorati si corteggiano, dicono sempre ti amo, su questo puoi contarci, non importa quel che accadrà in futuro, mentre il tempo passa.
You must remember this, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
E il tempo passa, passa come quell'aereo che non ritorna, che Rick resta impietrito a guardare. E dove ogni volta proiezione dopo proiezione vede il suo grande amore ripartire con la libertà in tasca di un consumato trench color sabbia.
No matter what the future brings, as time goes by.
Guerre stellari. Scheda tecnica. Anno 1977. Technicolor. Paese USA. Genere avventura. Durata 121 minuti. Regia George Lucas. Soggetto George Lucas. Sceneggiatura George Lucas. Colonna sonora John Williams. Personaggi principali: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness. Oscar. Direzione artistica, costumi, effetti speciali, montaggio, colonna sonora, miglior suono, effetti sonori. Nomination. Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore non protagonista. Alec Guinness. Trama. Guerre stellari è una saga cinematografica composta da due trilogie. La storia inizia con la sventura di un giovane, Luke Skywalker. Il ragazzo, persi gli zii, gli unici parenti su cui si può contare, si trova sperduto e isolato in un fantascientifico e sabbioso deserto. Il nostro protagonista, trovatosi dunque solo, più in là scopriremo per una sorta di predestinazione, si unisce ad un vecchio cavaliere Jedi. L'uomo lo accoglie. Lo istruisce e lo allena molto duramente. Luke ha una missione da compiere e in poco tempo scopre le coordinate della sua avventura. Deve impedire che l'impero del male trionfi per governare l'iperspazio e gli altri mondi. Ma le sorprese non sono finite. Presto il giovane scopre e capisce che la strada per diventare un vero eroe passa attraverso se stessi. È un fatto. Luke potrà affrontare la morte nera solo sconfiggendo i suoi spettri e i suoi sentimenti più reconditi e malvagi. Così, e solo così, potrà affrontare e combattere il terribile Lord Fenner, braccio operativo della Forza Oscura, nonché, come gli rivelerà egli stesso nel furioso duello finale, suo legittimo padre. Ma al fianco di Luke, oltre al saggio Obi-Wan Kenobi, ci sarà anche il tenerissimo e imprevedibile Yoda, piccolo, fantastico e fantascientifico genio del bene, dalle lunghe orecchie appuntite e dallo sguardo fiero e amorevole, che saprà guidarlo e consigliarlo. Guerre stellari è un'epopea spaziale, altrimenti detta space opera, ambientata in una galassia totalmente inventata dagli autori. I titoli dei film più noti sono Guerre stellari, L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi. Fra i film di fantascienza, la saga di Guerre Stellari è stata una vera rivoluzione. Manhattan. Scheda tecnica. Anno 1979. Bianco e nero. Paese USA. Genere commedia. Durata 96 minuti, bianco e nero. Regia Woody Allen. Soggetto Woody Allen. Sceneggiatura Woody Allen, Marshall Brickman. Colonna sonora George Gershwin. Personaggi principali: Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep. Nomination: Oscar, miglior sceneggiatura, miglior attrice non protagonista, Mariel Hemingway. Trama: Isaac Davis è un autore televisivo ed è stato appena lasciato dalla moglie, che si è fidanzata con un'altra donna. Isaac ne parla con gli amici. Ne parla, ma non riesce a darsi pace. La ex moglie Connie, donna assai aggressiva, sta anche scrivendo un libro sul suo fallito matrimonio, su quel fallito di suo marito e sulla sua ritrovata felicità. Fatto che Isaac proprio non riesce a digerire. Anche Isaac, da par suo, non ha passato il tempo del suo ex matrimonio con le mani in mano e si è quasi subito consolato con Tracy, che ha solo 17 anni e che vorrebbe fare l'attrice. Isaac ha un amico, Yale, con cui si confessa e con cui discetta delle donne e del mondo. Anche Yale non naviga in ottime acque. Attualmente è indeciso se salvare il suo matrimonio o cedere alla passione per una sofisticata giornalista con cui ha una tresca, Mary. L'uomo è nelle ambasce. Anzi, sia Yale che Isaac sono nelle ambasce. Ma la vita a Manhattan gira. Lo fa velocemente e in modo imprevisto. E il caso vuole che Yale, galeotto l'ennesimo party, abbia l'occasione di presentare Mary ad Isaac. Isaac trova Mary saccente e presuntuosa. Davvero non la tollera. Sarà bene dirlo a Yale? Per un po' si accontenta di parlarne con Tracy, la sua piccola fidanzata. Isaac incontra Mary ad un'altra festa e parlandoci un po' comincia ad apprezzarla. Nel frattempo, la giovane compagna di Isaac ha l'opportunità di andare a Londra a studiare recitazione e vorrebbe che Isaac la accompagnasse. Lui temporeggia, propendendo per il no. La tresca fra Yale e Mary, intanto, è stata bruscamente interrotta dai sensi di colpa di Yale, che vorrebbe disperatamente essere fedele a sua moglie. Isaac e Mary, così, cominciano a frequentarsi, cercando l'uno nell'altra, un po' per curiosità, un po' per male di vivere, una reciproca consolazione. Naturalmente, finiscono a letto insieme. Qualche tempo dopo, Isaac, forte della storia con Mary, decide di lasciare la giovanissima Tracy. È giusto che parta e che vada a studiare a Londra, è quello che serve per farsi le ossa nella vita. Ma Tracy, che non è affatto stupida, capisce di essere stata liquidata e, ferita, si ritira. Ma soffre moltissimo. Dopo qualche tempo, Mary confessa ad Isaac di aver rivisto Yale e di essere ricascata fra le sue braccia. I due si lasciano, con qualche perplessità di Isaac. Ma è inutile pensarci e ripensarci. Di fronte a certe passioni si può far molto poco. Si può tentare di far di più con le vecchie fidanzate, magari, specie se sono giovani e in qualche modo meno armate. Quindi Isaac torna di corsa dalla sua giovane fiamma. Improvvisa un magistrale discorso pieno di buoni e falsi motivi per cui la partenza per Londra potrebbe alla resa dei conti risultare decisamente inutile. L'uomo, con uno strepitoso sfoggio della peggior retorica, tenta di trattenerla a New York. Ma il paternalismo sentimentale opportunista di Isaac stavolta non ha presa. La piccola Tracy, forse, ha capito la lezione. Forse ha imparato la legge di certe priorità e, senza rinunciare al taxi che la sta aspettando per portarla all'aeroporto, rimanda Isaac e il suo amore a quando sarà tornata a Manhattan di lì a 6 mesi. E lui saprà aspettarla? Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Questo è l'inizio del film, un inizio pieno di ottime premesse. Un inizio che ci porta e ci conduce, grazie ad una pellicola volutamente in bianco e nero, nonostante il già affermatissimo Technicolor, in una New York che pochi sono in grado di descrivere come il grandissimo Woody Allen. Nel finale del film, l'autore elenca una serie di cose per cui valga la pena di vivere. Groucho Marx, l'arte, il cibo, il cinema. Vivere, specialmente e soprattutto nella sua amatissima Manhattan, in cui lo stress è un indispensabile accessorio per evitare ogni domanda esistenziale. Questioni amletiche che l'uomo della strada non è in grado di gestire, per la gioia di quei milioni di psicanalisti newyorkesi sempre in attesa di nuovi pazienti. Quando si tratta di rapporti con le donne, io sono il vincitore del premio Sigmund Freud, dice infatti di se stesso l'autore protagonista, con la tipica ironia che lo contraddistingue. Forse quando si tratta di donne, ma quando si tratta di storie, non c'è narratore migliore di Woody. Siamo certi che ne converrebbe anche Herr Doktor.